Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Hamas consegna a Israele i corpi di altri due ostaggi morti già da tempo. Sono 9 su 28 le salme restituite finora, con il governo di Tel Aviv che ribadisce non ci saranno compromessi in caso di ulteriori ritardi da parte dell'organizzazione palestinese. Da Washington, Donald Trump minaccia la possibilità di consentire a Benjamin Netanyahu di riprendere l'offensiva contro Gaza se Hamas non rispetterà l'intesa siglata ufficialmente lunedì, ma allo stesso tempo i miliziani chiedono attrezzature speciali per poter recuperare i corpi intrappolati sotto le macerie. 24 coltellate sferrate a sangue freddo contro la ragazza che aveva deciso di lasciarlo. È la cronaca dell'ennesimo femminicidio che sconvolge l'Italia, questa volta nel centro di Milano. Intanto a Roma il governo continua a lavorare alla prossima manovra finanziaria, mentre negli Stati Uniti la stampa si ribella al controllo sui media che vorrebbe esercitare Trump riconsegnando gli accrediti per il Pentagono. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Dunque partiamo dalla tregua in Medio Oriente e dagli sviluppi della serata. Alle 20 italiane infatti Hamas ha annunciato di aver riconsegnato i corpi di altri due ostaggi morti ormai da tempo, ma ha anche specificato che per recuperare altre salme avrà bisogno di attrezzature speciali. Abbiamo portato tutti i corpi che siamo riusciti a raggiungere, hanno fatto sapere dall'organizzazione palestinese. A prendere i cadaveri da Hamas è sempre la Croce Rossa, che già nei giorni scorsi ha preso in carico gli ostaggi vivi e morti riportati in Israele. Al momento si contano 9 corpi restituiti su un totale di 28. La tenuta del cessate il fuoco e in generale dell'accordo tra l'organizzazione palestinese e il governo di Tel Aviv è sempre molto fragile, come dimostrato dalle recriminazioni israeliane per i ritardi di Hamas nella restituzione dei cadaveri. Anche la quantità degli aiuti umanitari pervenuta nella striscia di Gaza resta modesta rispetto al reale fabbisogno della popolazione. Facciamo allora il punto di tutto questo con il nostro Emanuele Valenti.
Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco non sono mai entrati tutti gli aiuti indicati negli accordi, ne stanno entrando di più rispetto a prima, ma assolutamente non ancora in quantità sufficiente. L'ingresso di pochi aiuti sta oltretutto provocando un aumento dei prezzi del cibo, questo in una situazione dove molto spesso manca anche acqua ed elettricità, quadro critico soprattutto nel nord, dove in questi giorni sono tornate 300.000 persone. A ritardare l'ingresso degli aiuti anche la chiusura del valico di Rafah tra Gaza ed Egitto. Il valico, secondo i media israeliani che citano fonti del governo Netanyahu, dovrebbe aprire domani ed essere poi gestito da una missione europea. Il ritardo nella sua riapertura è anche una rappresaglia per il ritardo nella consegna dei cadaveri degli ostaggi morti da parte di Hamas. La portavoce di Netanyahu ha detto che non ci sarà alcun compromesso. Hamas, ma anche il Comitato Internazionale della Croce Rossa, che sta facendo da intermediario, hanno già detto che l'operazione del recupero degli ostaggi sia molto complessa. Ricordiamo poi, infine, che anche i palestinesi hanno ricevuto dei cadaveri, dei detenuti nelle carceri israeliane. Sono 45 ed è in corso il loro riconoscimento.
Come diceva Emanuele Valenti, Israele ha già affermato che non ci saranno compromessi rispetto ad altri ritardi di Hamas nella consegna delle salme che ancora mancano all'appello. Nuove pressioni sull'organizzazione palestinese sono arrivate questa sera dalla Casa Bianca, con Donald Trump che ancora una volta ha ribadito che in caso di mancato rispetto dell'accordo da parte di Hamas potrebbe decidere di consentire a Benjamin Netanyahu di riprendere l'azione militare contro Gaza. A Bruxelles nel frattempo si è svolto oggi il vertice della NATO. Stati Uniti e Alleanza Atlantica hanno chiesto ai paesi membri di aumentare gli investimenti per la difesa, rafforzare il fronte orientale e sostenere militarmente l'Ucraina. Tutti gli alleati aiutino Kiev senza scrocconi, ha detto il segretario americano alla guerra Pete Hegseth, che ha chiesto anche ai paesi europei di acquistare più armi americane da inviare all'Ucraina. Nelle prossime ore, tra l'altro, inizierà un vertice tra i ministri della difesa europei, mentre venerdì è previsto l'incontro a Washington tra Donald Trump e Zelensky. Sul tavolo, ovviamente, l'invio a Kiev dei missili a lungo raggio Tomahawk, che servirebbero a colpire in pieno territorio russo, ovviamente Mosca. E veniamo adesso alla pagina di cronaca dominata oggi dall'ennesimo femminicidio. Lei aveva deciso di lasciarlo, lui l'ha uccisa. Stiamo parlando del caso avvenuto nella notte scorsa a Milano. Pamela Gemini, 29 anni, è stata assassinata nella sua casa dal 52enne Gianluca Soncin, che adesso è accusato anche di aver premeditato il delitto, oltre che di aver perseguitato la compagna prima di ucciderla. Lo ha fatto colpendola per 24 volte con un coltello che aveva portato con sé quando ieri sera è entrato nell'appartamento, cosa che avrebbe fatto, secondo la ricostruzione emersa finora, con una copia delle chiavi ottenuta di nascosto. In passato l'uomo avrebbe cercato di isolare la compagna dalle amiche, di vietarle di lavorare e anche avrebbe anche minacciato di uccidere sia lei sia la madre se fosse stato lasciato. Quando è stata aggredita, la ragazza ha cercato aiuto al telefono lanciando l'allarme a un suo ex fidanzato e poi è scappata sul terrazzo. Son Chin però ha continuato a ferirla tra le urla della giovane e dei vicini finché la polizia non ha fatto irruzione. L'uomo a quel punto ha usato il coltello contro di sé ed è stato portato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato infatti interrogato e si è rifiutato di rispondere. Sentiamo allora Sabrina Frasca, che fa parte del direttivo dell'associazione Differenza Donna.
È un femminicidio che è esattamente una classica storia a cui assistiamo purtroppo quasi quotidianamente. Una donna che ha lasciato un uomo violento, che tenta di sottrarsi alla violenza e che invece finisce uccisa per mano di una volontà di possesso che arriva appunto alle 24 coltellate. E lo Stato ha degli obblighi di protezione nei confronti delle donne. Quest'uomo, tra l'altro, era anche già stato condannato per altri reati, quindi era una persona conosciuta. Ci sono degli indicatori che le forze di polizia, che le istituzioni devono conoscere quando si tratta di violenza, cioè devono sapere che ci sono dei comportamenti che sono a rischio. Le forze di polizia si devono formare, si deve formare la cittadinanza tutta per poter intervenire, perché serve anche una cultura che protegga le donne, non solo le leggi. Quindi le considerazioni sono sempre quelle che riguardano maggiore formazione alle istituzioni, a chi intercetta queste situazioni, e anche maggiori momenti di sensibilizzazione per tutte e per tutti affinché si sappia prevenire queste situazioni.
Anche il Vaticano prende posizione contro le dichiarazioni della ministra Eugenia Roccella su Auschwitz. Certamente in un lager non si va in gita, ci si va per fare memoria di una tragedia immane che deve rimanere un monito per tutti, ha detto il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin. Nei giorni scorsi erano state Liliana Segre e il memoriale della Shoah a criticare le affermazioni della ministra. Immediata la replica di Roccella, che ha detto: «Sono perfettamente d'accordo con il cardinale, era quello che volevo dire». La ministra, due giorni fa, lo ricordiamo, aveva detto che le gite ad Auschwitz, testualmente, sono state un modo per affermare che l'antisemitismo era solo una questione fascista. Sono attesi ancora un paio di giorni di trattative attorno alla bozza della legge di bilancio 2026. Venerdì ci sarà l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Poi la manovra inizierà il suo iter parlamentare a partire dal Senato. Tra le questioni ancora aperte c'è quella della sanità. Il segretario nazionale della funzione pubblica della CGIL, Michele Vannini, ha ricordato che la sanità italiana è tra le più sottofinanziate d'Europa e la situazione peggiorerà ancora. Secondo il piano pluriennale di bilancio, che fa da cornice alla manovra, il governo ha previsto per i prossimi 5 anni una spesa sanitaria rispetto al PIL che va passa in calo dal 6,2% nel 2026 al 5,6% nel 2030, quindi oltre 2 punti sotto la media europea. Intanto, dal documento di bilancio presentato dal ministro Giancarlo Giorgetti, colpiscono i tagli previsti al personale. In 3 anni, quindi tra il 2026 e il 2028, salteranno circa 10.000 assunzioni tra medici e infermieri. Abbiamo chiesto un parere su tutto questo a Giuseppina Onotri, segretaria del sindacato Medici Italiani.
Sicuramente il sottofinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale anche rispetto al PIL, così come è stato concepito, porterà a non poter più erogare delle prestazioni essenziali, eppure il pregiudizio, il dubbio che ha espresso la Corte dei Conti. Ricordiamoci che ad ogni infermiere in meno, ad ogni medico in meno, è un servizio in meno al cittadino, cioè i medici oggi sono oberati di lavoro per supplire anche alle carenze di personale che non c'è, quindi un servizio pessimo, perché chi è in organico chiaramente non è un ingranaggio di un anello di una catena di montaggio e non ha il tempo di dedicarsi come dovrebbe alla cura delle persone. Non si può richiedere a chi sta in servizio di moltiplicare gli sforzi e di sopperire alle carenze di personale che non c'è. Quindi la tenuta del Sistema Sanitario Nazionale così com'è e a rischio.
Mentre il governo dunque fa i conti con la manovra finanziaria, l'opposizione invece fa i conti con le tensioni dentro il Movimento 5 Stelle, questo dopo le regionali dei giorni scorsi in Toscana, dove il partito ha preso poco più del 4%. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Si è montato un caso sul nulla, così un esponente dei 5 Stelle commenta e ridimensiona la portata delle dichiarazioni di Chiara Appendino, attuale vicepresidente dei 5 Stelle con un mandato ormai in scadenza. Avrebbe minacciato le dimissioni durante l'assemblea che si è svolta ieri sera con un solo tema all'ordine del giorno, l'ennesima debacle in Toscana con una perdita di voti enorme. Il movimento ha ottenuto solo il 4,4%, una minaccia che si tende a ridimensionare perché l'ex sindaca di Torino avrebbe già un mandato scaduto. Ma rimane la sostanza delle sue forti critiche dirette a Giuseppe Conte, accusato di aver abbandonato i principi identitari del movimento, di fare da spalla in sostanza al PD e poi alla fine autoassolversi e con lui il gruppo dirigente del movimento dopo ogni sconfitta. Attacchi pesanti ai quali Conte per ora non risponde, perché come avviene dentro al PD con la scelta di Elly Schlein di non aprire ora una discussione con l'area riformista rimandando tutto alla fine di novembre, così anche Conte vorrebbe che tutto il movimento si dedicasse al voto in Campania, che è la prova del 9, e la regione che con la candidatura di Fico può dimostrare di avere ancora un consenso forte in un territorio nel quale i 5 Stelle erano molto radicati. Il risultato, il confronto con i voti che otterrà il PD, potrà essere la base per la definizione di un accordo per le politiche. Le amministrative per i 5 Stelle non sono mai andate molto bene, come invece avviene con le elezioni politiche. Le critiche che arrivano dall'interno potrebbe portare Conte ad irrigidirsi molto di più su questioni di politica nazionale e internazionale come l'aumento della spesa militare, ma per Elly Schlein il campo largo è un progetto politico a cui per ora non vuole rinunciare. Linea allo studio.
Negli Stati Uniti è arrivato un primo forte segnale dai principali media contro la limitazione alla libertà di stampa imposta da Donald Trump. I giornalisti di testate come New York Times, Washington Post, CNN e Fox hanno infatti riconsegnato gli accrediti per il Pentagono dopo le nuove regole imposte dalla Casa Bianca. Michele Migone.
L'hanno messo sul muro esterno del Pentagono, un volantino, il giornalismo non è un crimine, era lì fino a ieri sera, questa mattina l'hanno tolto, sparito, così come sono spariti dai corridoi dello storico edificio i cronisti, per loro non è più permesso l'accesso, l'ultimatum scadeva ieri, dovevano firmare le nuove regole volute da Pete Hegseth, il segretario alla guerra, non l'hanno fatto, così hanno dovuto riconsegnare i loro accrediti e sgomberare le loro cose dalle postazioni stampa, gli ultimi l'hanno fatto questa mattina. Se c'è un segno di rivolta dei media contro le limitazioni che Donald Trump vuole imporre alla stampa americana, quel segno lo si può trovare tra i giornalisti accreditati al Pentagono. Tutte le più grandi testate, dal New York Times al Washington Post, dalla CNN alla filotrampiana Fox News, si sono rifiutate di sottomettersi alle nuove regole di condotta, che sono draconiane, studiate con l'intento di arrivare a un controllo capillare ossessivo dei giornalisti e delle loro fonti. Prevedono queste regole l'autorizzazione da parte del Pentagono per la pubblicazione di ogni notizia o articolo che riguardi quel dipartimento, anche in caso di documenti non riservati. Per coloro che non le rispettano, la punizione è fissata nella perdita dell'accredito. La risposta è stata quasi unanime, una rivolta. Se non possiamo fare il nostro mestiere, ce ne andiamo, lavoreremo da fuori, tenetevi i vostri accrediti. Non c'è nulla di burocratico nella vicenda. Scottato agli scoop sulla chat in cui rivelava i piani d'attacco in Yemen, Pete Hegseth ha voluto le restrizioni. Ma non è solo questo. Come per i militari nelle città e i processi contro nemici politici, anche questo è un test con cui Trump vuole assaggiare la reazione della società americana.
In Grecia il Parlamento sta discutendo una riforma del lavoro che prevede anche la possibilità di giornate lavorative di 13 ore nel settore privato, oltre a più precarietà e soprattutto meno garanzie contrattuali. Protestano i sindacati che ieri hanno dato vita al secondo sciopero generale in 15 giorni, bloccando il paese. Claudio Iampaglia.
Nemmeno una nave uscita dal porto di Atene ieri, come si sono fermati treni, aerei, mezzi pubblici per il secondo sciopero generale in 15 giorni, mentre il Parlamento discuteva la nuova legge sul lavoro che prevede la contestatissima possibilità di estendere fino a 13 ore giornaliere l'orario di lavoro, insieme ad altre norme sulla flessibilità per rispondere, dice il governo, all'invecchiamento della popolazione, alla sua diminuzione oltre una grave carenza di lavoro qualificato. Secondo la ministra del lavoro Kerameus si tratterebbe soltanto di prendere atto di ciò che succede a migliaia di lavoratori che guadagnano così poco da dover fare due lavori e raggiungere così facilmente le 12-13 ore al giorno. Ma la protesta non crede alle parole della ministra di Nuova Democrazia e in piazza ascoltiamo le voci di sindacalisti che denunciano la riforma a cavallo di Troia che non risolve il problema, anzi lo istituzionalizza e finirà a costringere chiunque a lavorare 13 ore e basta, secondo le necessità padronali. Il governo domani vuole chiudere la votazione, mentre dai banchi di Siriza, oltre all'opposizione, si denuncia una deriva repressiva che ha colpito la facoltà di architettura di Atene, dove un sit-in è stato represso duramente dalla polizia antisommossa con 15 arresti, così come un gruppo di infermieri e medici sono stati caricati fuori dal loro ospedale, sempre nella capitale.
Prima di salutarvi le ultime dal tennis, Jannik Sinner esordisce al Six Kings Slam di Riyadh contro il greco Stefanos Tsitsipas, vittoria di misura dell'atleta altoatesino che si impone in due set con il punteggio di 6-2-6-3. Domani sfiderà Novak Djokovic in semifinale. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.